Buongiorno a voi all'ascolto, sono Isabella Visetti e questa è la terza parte di Mille Voci. In regia c'è Beniamino De Ritis, al centralino di Rete 1 Tania Ciriaco. Da signora della bici a esperta filandera, oggi incontriamo Agnès Pierret. Buongiorno, ben arrivata.
Buongiorno.
Che è responsabile dell'ufficio sviluppo economico della città di Mendrisio e direttrice della Filanda Biblioteca e Spazio Socioculturale di Mendrisio, che quest'anno, proprio pochi giorni fa, ha compiuto 5 anni, lo scorso 17 settembre. 5 candeline sulla torta, ma i numeri per festeggiare appunto questi 5 anni di vita sono ben altri. 125.000 persone hanno frequentato la Filanda nel 2022, una media di 354 persone al giorno, 1.700 le attività proposte, 171 gli eventi organizzati. Possiamo dire una scommessa vinta, un bilancio più che positivo. Come avete festeggiato, Agnès Pierret?
Abbiamo scelto di festeggiare un mercoledì pomeriggio all'insegna delle famiglie, che comunque è il nostro futuro, una cosa abbastanza semplice, una grande torta, balli, canti, suoni di musica, eccetera, con una scuola artistica di Riva San Vitale. È stato un bel momento.
Allora, quali sono gli ingredienti di questo successo? Lei in un'intervista dice, in parte è ancora un po' un mistero il successo della Filanda.
Diciamo che ci meravigliamo noi ancora oggi, a 5 anni dall'apertura. Innanzitutto sicuramente è il risultato di molta buona volontà e generosità da parte di persone, enti, associazioni, aziende, istituzioni, questo è sicuro. Tuttavia, se vogliamo vederlo da un punto di vista un po' più tecnico, un po' più serio, io credo fermamente che quanto teorizzato da un sociologo americano negli anni '80, Ray Oldenburg, per non citarlo, è diventato già da un po' di anni anche realtà alle nostre latitudini. Ovvero, Oldenburg negli anni '80, in un'America che diventa ricca ma che diventa anche molto individualista, dice: attenzione, il buon funzionamento della vita comunitaria, della democrazia, della civilizzazione, è necessario. La famosa piazza di una volta del paese, o il Biergarten tedesco, dà proprio questi esempi, un luogo che lui chiama il terzo. Il primo luogo è casa nostra, il secondo è il nostro posto di lavoro, e il terzo qual è? La piazza, che non c'è più. No? E penso che la Filanda risponde esattamente a questo, e si vede che anche in Ticino è utile, la popolazione se l'è fatta sua, perché è questo, la popolazione, noi abbiamo un pubblico di gente che ritorna.
Sì, questo da una parte molto bello, dall'altra lei ha detto che un po' la spaventa, perché dice: non vorrei cadere nella routine. Con il suo percorso professionale, il suo carattere che si intravede, è difficile pensare che lei possa cadere nella routine, però c'è questo, che bisogna sempre offrire qualcosa di nuovo.
Sì, noi abbiamo un obbligo. L'abbiamo avuto sin dal primo giorno, perché non abbiamo voluto aprire una Filanda e dire si farà questo, questo e questo. Abbiamo detto un po' qualcosa per dare idee, ma dopo sono comunque chi la frequenta, e soprattutto i famosi filanderi, ne parleremo dopo, che ci portano le idee, ma non solo. Noi dobbiamo reinventarsi quotidianamente e rimanere molto attaccato a quelle che sono i desideri, le preoccupazioni della popolazione. Non dobbiamo essere precursori neanche. La Filanda non è un laboratorio sperimentale di quello che succederà domani, ma dobbiamo essere incollato alla vita di questa regione, molto importante, non a quello che succede a New York, non è in questo momento qui, per altri scopi sì, ma per la Filanda quotidiano no. Dunque ci reinventiamo, prendiamo costantemente rischi, e questo piccoli rischi calcolati, ma li prendiamo, e all'ascolto.
L'ascolto, il legame con il territorio mi sembra importante. Lei ha detto anche la fiducia. C'è al centro la fiducia che questo progetto potesse funzionare, ma fiducia anche nelle persone, in quello che offrono, danno. In fondo è un lavoro collettivo quello alla Filanda, è un esercizio di lavoro in gruppo.
Sì, già a livello della conduzione, io, si parla sempre di me, io non sono da solo, c'è Barbara, Valeria e tanti anche i colleghi bibliotecari, siamo un team e siamo intercambiabile. Se io ne ci sono per una settimana non c'è problema, non cambia niente, abbiamo una filosofia talmente condivisa che l'applichiamo tutti allo stesso modo. Al centro della Filanda c'è l'uomo innanzitutto, c'è l'uomo e la libertà, e sì, necessità di fiducia, noi ci fidiamo molto.
Allora, lei l'ha già accennato, il ruolo dei filanderi, che appunto si chiamano così perché riprendono il nome appunto del, diciamo, l'origine, questo stabile era una filanda e le donne che ci lavoravano, perché in prevalenza erano operaie, venivano chiamate le filandere, e allora avete ripreso il nome dei filanderi. È questo gruppo di volontari che permette l'apertura estesa del centro, e perché questo forse è anche un ingrediente del successo.
Sì, ricordiamo, 355 giorni all'anno, 9-21, dunque non chiudiamo neanche tutti i giorni festivi del Ticino, questo sicuramente è un ingrediente vincente. La gente quando si vuole rilassare, quando vuole fare un'altra cosa, non ha voglia di dover controllare se è aperto, posso, non posso, devo prenotare. Da noi non si prenota, non si... no, si viene, semplicemente si vede se c'è qualcosa. Il ruolo del filandere direi che è semplicemente essenziale, senza di loro non c'è la Filanda, almeno nel formato attuale, con questi orari e questi giorni, questo è sicuro, ma non solo per questo, sono anche molto importante per le idee che ci portano, quando si diceva prima 1700 attività, se noi abbiamo tre volte a settimana la fiaba a letto ai ragazzi, ai bambini, è un'idea di uno o una filandera, non me lo ricordo più, tre volte a settimana sembra comunque essere apprezzato. Abbiamo due volte a settimana un gioco di carta che si chiama Buraco, noi non sapevamo neanche che fosse, e una filandera che è venuta a proporlo. Stesso per le prime parole di Russo, non mi è mai venuto in mente di proporre un insegnamento delle prime parole di Russo. È venuta una signora che ce l'ha proposta e che lo fa con successo. Dunque, anche sì, i filanderi sono importanti per questo, ma anche perché sono il nostro legame col territorio. Usciamo poco, loro invece nelle loro famiglie, nei loro comuni, nei loro gruppi parlano della Filanda. Dunque, fanno una passerella, ci permettono anche di capire quello che sul territorio è sentito, è voluto, è desiderato, auspicato, e ci vengono a dire non si potrebbe, proviamo, sì, si può provare.
Lei lo concepisce anche come uno spazio di libertà, lei sì, l'ha detto, e dunque alla Filanda si può sperimentare un po' tutto quello che viene richiesto, cioè questa, appunto come lei dice, questa ponte con il territorio, sì. Se il territorio ha un'esigenza, voi siete aperti e l'accogliete.
Sì, non solo un'esigenza, anche un desiderio, un'esigenza risponde a qualcosa di necessario, noi facciamo anche tante cose che non sono per sé utile, ma che alla fine trovano un'utilità. Sì.
Allora, lei diceva che era emozionata con il giorno che è stata inaugurata, il 17 settembre, le è venuto un po' il timore, e se non funziona, che è difficile da pensare che non potesse funzionare un progetto del genere. Abbiamo visto che la rispondenza è stata buona. La Filanda ospita anche la biblioteca cantonale di Mendrisio, che ha avuto anche dei buoni numeri, sì. Anche loro hanno aumentato i prestiti in maniera importante. Quali sono state invece le difficoltà, magari gli insuccessi, gli intoppi, gli ostacoli?
Boh, Allora sì, ci sono mille piccoli problemi sull'arco della settimana, far conciliare certi pubblici all'inizio, far conciliare un pubblico di abitué di una biblioteca cantonale silenzioso con un gruppo di ragazzine tra i 3 e i 6 anni non è stato facile, ma noi tendiamo a... i problemi non tendiamo a vederli, tendiamo a risolverli, ci siamo finora... riuscito, tocchiamo legno, non abbiamo avuto grossi problemi se non il Covid. Questo per noi era un grosso problema perché era un periodo agli antipodi di quello che noi vogliamo fare. Noi non crediamo nella comunità digitale, non vuol dire che non siamo molto tecnologici per l'autoprestito, eccetera, ma non crediamo in questo lavoro fatto a distanza. Non volevamo diventare un Facebook o qualcosa del genere, dunque semplicemente abbiamo fatto altre cose utili in quel momento, il prestito di libro, l'aiuto alla vaccinazione, eccetera, ma questo per noi è stato un grosso problema. Ci siamo adattati, abbiamo provato di fare altre cose utili, ma non di rimpiazzare quello che facciamo con un eventuale uncinetto in video, no, non l'abbiamo fatto.
E dopo, quando avete riaperto con numeri e con un riscontro molto alto.
E più velocemente che pensavamo. Io temevo comunque quelle tutti noi abbiamo cambiato qualche abitudine durante il Covid e temevo che avremmo anche perso. Io stesso dicevo, andavo più sovente al cinema prima del Covid, andavo più sovente al ristorante e non sono tornato tutte queste
abitudini. Sì.
Invece, sorprendentemente, velocemente, sì, abbiamo recuperato la nostra base.
Arriva un messaggio al nostro numero di WhatsApp che è lo 076-321-1113 che ci dice: la butto lì, perché non provare per un anno a prendere i filanderi gratis? Ma non sono volontari? Allora, i filanderi sono volontari, probabilmente hanno un rimborso spese.
Sì, sono volontari, sono gente che risponde, sono scelti, sono gente che... a chi vogliamo riversare una gratifica, la chiamiamo così, per riconoscere pubblicamente il loro impegno nei confronti della loro comunità. Noi pensiamo che questo impegno merita un riconoscimento, altro che dire bravo volontario, e che almeno copre le spese che hanno, cioè il parcheggio, il bus, il vestiario, il telefono, l'email, enfin bon, tutte queste piccole cose. Garantisco che nessuno di loro lo fa per questa ragione, eh? Facciamo molto attenzione a prendere solo gente che non è in necessità di fare il filandero, perché non è un posto di lavoro. Tra l'altro bisogna anche dire che la principale caratteristica è che noi non prendiamo mai qualcuno per dire sto cercando un filandero per fare questo, no. Perché se lei cerca qualcuno, un volontario, per fare una mansione ben precisa, non sta cercando un volontario, sta cercando un dipendente. È un'altra cosa, facciamo molto attenzione a queste cose.
E questo è molto chiaro. Lei alla città di Mendrisio ha anche un altro ruolo, è appunto responsabile dell'ufficio sviluppo economico appunto della città. Come si conciliano queste due attività? Sono due attività... completamente separate, immagino.
No, non per me, no. Io non concilio, integro, faccio un mix. Per me l'economia è molto importante, qualcosa che mi appassiona, perché è il nostro benessere a tutti noi, a qualsiasi persona, e dunque credo che anche quello che facciamo alla Filanda è economia, perché se noi riusciamo a ridurre certe problematiche, a collocare gente, a togliere il disagio della solitudine, a far uscire gente, a far parlare gente, eccetera, a formare anche in piccolo, non siamo una scuola, ma comunque c'è una trasmissione di saperi, può essere l'italiano per qualcuno che è appena arrivato, qualche parola, eccetera, riduciamo i costi di integrazione, di salute, di disoccupazione, di formazione, contribuiamo tutto a economia per me, anche la cultura, anche la socialità. Non c'è un terreno che non sia relativo a, all'economia.
Dunque le due attività sono integrate, sì. Percentualmente quanto la occupa la direzione della Filanda?
Direi che è un metà-metà.
Metà-metà.
Io vado comunque ancora tanto nelle aziende, incontro aziende, faccio cose proprio specificamente legate. Oggi sarà una giornata, il pomeriggio, piuttosto economica, ma faccio le due senza difficoltà. Devo anche dire che ricevo, cioè, certe aziende, le aziende si sono anche un po' appropriate alla Filanda, perché soprattutto durante il Covid e dopo il Covid, quando si aveva bisogno di spazi, non è raro di avere aziende che affittano spazi alla Filanda per workshop, corsi, riunioni.
Penso proprio che con il suo curriculum vitae professionale non abbia problemi a fare le due cose personalmente. Adesso in scaletta abbiamo una canzone che ha scelto lei, Agnès Pierret. Dopo magari parliamo un pochino più di lei, della sua storia, del suo appunto percorso professionale. So che non ama molto essere al centro, lei vuole che siano al centro i progetti che lei porta avanti, però la canzone che abbiamo è Barbara Göttingen. Come mai la scelta?
Perché è una canzone che non è recente, chiaramente, non so qualche anno, ma in un periodo di dopoguerra per la Francia, osar parlare, osar riunire. In poche parole, una canzone che parla del fatto che i bambini di Göttingen non sono diversi dai bambini di Parigi, no? un contributo a una riunificazione in un periodo difficile, Francia-Germania negli anni 60, ancora, a dire, non è facile, e trovo che il testo è bello, rimane d'attualità, la musica è bella.
È del 1965 e l'ascoltiamo.
Ok.
Bien sûr, ce n'est pas la Seine, ce n'est pas le bois de Vincennes, mais c'est bien joli tout de même. À Göttingen, à Göttingen, pas de quai et pas de rengaine, qui se lamente et qui se traîne, mais l'amour y fleurit quand même. À Göttingen, à Göttingen, ils savent mieux que nous, je pense, l'histoire de nos rois de France, Hermann, Peter, Helga et Hans, à Göttingen, et que personne ne s'offense, mais les contes de notre enfance, il était une fois commence. À Göttingen, bien sûr, nous avons la Seine. Puis notre bois de Vincennes. Mais Dieu que les roses sont belles. À Göttingen, à Göttingen, nous avons nos matins blêmes et l'ombre grise de Verlaine. Eux, c'est la mélancolie même. À Göttingen, quand ils ne savent rien nous dire, ils restent là nous sourire. Mais nous les comprenons quand même, les enfants blonds de Göttingen. Et tant pis pour ceux qui s'étonnent et que les autres me pardonnent. Mais les enfants, ce sont les mêmes à Paris ou à Göttingen. Au fait que jamais ne revienne le temps du sang et de la haine, car il y a des gens que j'aime. À Göttingen, et lorsque sonnerait l'alarme, s'il fallait reprendre les armes, mon cœur verserait une larme pour Göttingen, pour Göttingen. La, 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 la. À Göttingen, et lorsque sonnerait l'alarme, s'il fallait reprendre les armes, mon cœur verserait une larme pour Göttingen, pour Göttingen.
La voce di Barbara per questa canzone che è diventata una canzone di riconciliazione tra la Francia e la Germania nel dopoguerra, una sorta di inno alla pace. È la canzone scelta da Agnès Pierret, responsabile dell'ufficio sviluppo economico della città di Mendrisio e ora direttrice della Filanda, è ospite a Mille Voci. Noi abbiamo imparato a conoscerla come direttrice dei mondiali di ciclismo di Mendrisio nel 2009, era dal 23 al 27 settembre del 2009, Ticino, terra di ciclismo. Il ciclismo ha fatto parte della sua vita, Agnès Pierret, lei in diverse interviste dice un po' per caso.
Sì, un po' per caso, non vengo da una famiglia o da un mondo molto ciclistico, assolutamente no. È stato un secondo posto di lavoro che mi ha portato su tutta una serie di attività in quel mondo là.
Sì, attività, ruoli importanti, perché magari lo ricordiamo, è stata direttrice e membro del comitato di direzione di Swiss Cycling, che è la federazione svizzera di ciclismo, poi prima era stata direttrice amministrativa e membro del comitato della direzione della società del Tour de France, dunque incarichi importanti. In diverse interviste però ha dichiarato di aver amato molto il suo lavoro all'Eurovision a Ginevra, dove è stata produttrice dell'attualità sportiva, perché il suo curriculum è molto interessante, è a metà strada tra il management, l'economia, che lei dice di amare, lo sport col ciclismo, ma anche un lavoro nei media, appunto questo all'Eurovision.
Sì, direi all'Eurovision è un lavoro al servizio dei media, perché come produttore di attualità sportiva si dà una fonte di più alle televisioni, radiotelevisione e pubbliche membro dell'Eurovisione. Per me è stato un bel posto, perché era un mondo che non conoscevo, amo scoprire, e era soprattutto, mi sono reso conto subito che era sempre un pianoforte fantastico, perché tutte le tonalità, un collegamento diretto col Nord Africa, con la Scandinavia, col centro dell'Europa, con l'Europa dell'Est, quotidiano e diretto. Dunque sì, anche legami, culture diverse, non si parla nello stesso modo con la RAI che con la NRK in Norvegia. Dunque sì, era molto bello, ho lavorato tanto, ma mi è piaciuto.
Allora, un lavoro dove c'è il mondo a portata di schermo, dove si allena un po' l'interculturalità, le diverse sensibilità delle diverse tradizioni, si allenano le lingue, questo è parte del suo bagaglio, lei conosce diverse lingue, è cresciuto in una situazione, diciamo,
bilingue,
interculturale, perché lei è belga di origine, francofona ma di lingua madre fiamminga. Questo è un tratto della sua personalità, di avere anche questa capacità di dialogare con diverse culture e diverse sensibilità.
Innanzitutto credo che essere bilingue all'età di 3 anni, quello che è stato il mio caso, perché il fiammingo l'ho imparato alla scuola dell'infanzia, dunque è un grande vantaggio, perché permette di aggiungere più facilmente altre lingue. Non è tanto importante qual è la seconda lingua, mi ha permesso almeno a me di aggiungerci altre lingue. Il fatto di venire dal Belgio, un paese che è già multiculturale in sé, perché Fiandre e Wallonia, di essere partito subito giovane per gli Stati Uniti, dopo pochi, meno di un anno di lavoro, penso in Belgio, Stati Uniti, sì, la multiculturalità e le relazioni internazionali sono qualcosa che mi attira e che faccio abbastanza facilmente. Anche il ciclismo era quello. Io, prima di essere al Tour de France, ho lavorato in 2 squadre, anche là si compone con 20 corridori di, se mi ricordo bene, 8-9 nazionalità, si fa gare per tutto in Europa, dunque Sì, no, non, per me è qualcosa di naturale. Io sono molto... Sì, mi sento bene in Europa, vuol dire, credo all'Unione.
È un'europea.
Sì. Sì.
È un'europea sì, di sì, spirito, poi sì, di sì, lingue, sì. Ne conosce diverse. È nata ad Anversa. Cosa ricorda della sua infanzia e com'era Agnès Pierret da bambina?
Io sono nato in una zona che era all'epoca ancora contadina, anche noi, i miei genitori non lo erano, ma eravamo una casa insediata in una... e dunque ho passato la mia infanzia dai contadini, mi prendevano sempre per un ragazzo, un ragazzino, vuol dire, ero più ragazzino che bambina. Passava la mia vita fuori.
All'aperto, all'aria aperta, anche se però ha detto non in una famiglia sportiva.
No, ma sport all'epoca penso che era più bello. Noi usavamo la bici tutti i giorni per andare a comprarsi una caramella, per andare dai vicini. Sì, ma non un sport organizzato, no?
Forse non era neanche...
Non era neanche...
All'epoca non era così
all'epoca
diffuso.
All'epoca
no, sì. Sì. Ha detto quando si è trasferita a Lugano, che ama molto questa città, lei vive a Lugano e dice: finalmente ho deciso io dove andare a vivere, prima era il lavoro che mi portava a vivere in diverse città, appunto lei ha detto negli Stati Uniti, poi in Francia e poi in Svizzera. E allora com'è stato l'impatto, diciamo più in generale con la Svizzera e poi con il Ticino?
Con la Svizzera ero arrivato in a Basilea subito al ritorno, no, non subito al ritorno negli Stati Uniti, ho fatto un anno a Nevers in Francia, ma dopo subito a Basilea. Con la Svizzera la Svizzera tedesca, Basilea, Zurigo, eccetera, mi sono trovato abbastanza bene perché naturalmente il mio carattere mi... Probabilmente ha anche qualcosa di simile al Belgio, in qualche modo le strutture, il modo di fare, eccetera. Basilea, Zurigo, mi sono piaciuto molto, io amo molto Basilea. Ginevra e Berna, bellissimo, ma Ginevra ho solo lavorato, dunque non, l'environnement mi aveva poco impatto e il weekend andavo sempre a Zurigo. Berna è bella, è bellissima, è confortevole. Non sono è Basilea per me, la città in Svizzera che mi piace di più. Lugano era un posto dove si ha l'impressione, è un po' come la California degli Stati Uniti, sono posti dove si sembra sempre essere in vacanza, no? Dopo arrivando non è così, se ne rende conto e mi sono comunque integrato abbastanza facilmente.
Ha imparato anche benissimo l'italiano, ho letto interviste dove l'ha imparato velocemente quando poi ha assunto il ruolo di direttrice dei mondiali di ciclismo. Che esperienza è stata questa e che cosa le ha lasciato? Lei prima mi diceva, prima di entrare nello studio, io non guardo mai indietro, io no. Guardo al presente, non so, guardo anche tanto al futuro, mi sembra pragmatica. Nel presente.
Pragmatica nel presente mi sembra una buona definizione, non vuol dire che non penso a quello che dobbiamo fare in 6 mesi o in 8 mesi, ma evito di fare dei piani stratosferici.
Però se dovesse guardarsi
al mondiale, alle
spalle, guardare i mondiali, cosa le ha lasciato quell'esperienza?
Il mondiale mi ha sorpreso in bene la capacità del territorio del Mendrisio e dopo di tutto il Ticino, perché è stata un'operazione, comunque era Mendrisio sì, ma è stata un'operazione che è stato mutualizzato, direi, la capacità, la volontà politica e la capacità di realizzare qualcosa che io, conoscendo i processi di candidature e avendo visto tante fallimenti di altri luoghi eccetera in precedenza, non ero così sicura che la candidatura potesse andare a buon fine. In realtà la volontà politica dispiegata in quel momento là ha fatto che sì, la risposta è positiva. Dopo, operativamente, quello che mi rimane di più del mondiale è la gente che oggi ancora, e non solo di Mendrisio, mi è successo ancora recentemente, non so dove, a Locarno o qualcosa, gente che dice: ma era bello. Il numero di gente che ha collaborato in un modo o un altro, che io adesso non saprei neanche più quello che faceva quella persona là, ma che è rimasta fiera, orgogliosa, abbiamo fatto una bella cosa. Ha permesso a un gran numero, penso al territorio nel suo insieme, di essere orgogliose e di avere ancora oggi questo orgoglio di abbiamo saputo farlo, un orgoglio collettivo di una regione, è quello che mi rimane di più del mondiale.
E che immagino la rende fiera. Si è riparlato magari anche recentemente di magari riproporre il Ticino come possibile sede dei mondiali di ciclismo, oppure di una tappa o no, della partenza del Tour de France.
Il grande Tour de France.
Sì. Lei però diceva ci vuole una grande volontà politica, un grande impegno finanziario, bisogna andare coesi verso questo obiettivo.
Sì. Sì, le finanze non penso che non sono il problema, perché tutto sommato non è un impegno enorme quando si pensa ad altre cose. Avremmo avuto qualche anno per prepararsi, dunque anche per accantonare i fondi necessari, perché fare una candidatura a un grande par del Tour de France, già avere la possibilità di farla è qualcosa di non evidente. Ci sono tantissime città, io ci ho lavorato, facevo proprio quelle cose là, che si candidano da anni e che hanno poche chance. Noi avevamo una vera possibile chance, non subito, qualche anno. Se la preoccupazione politica in questo momento è altrove, è inutile lanciarsi in qualcosa di questo tipo, non c'è stata la volontà, non è grave. Io penso che era un'occasione per il Ticino, non un'occasione, non era una manifestazione sportiva, non è il sport, era un'occasione per il Ticino di rimettersi un po' di più sulla mappa dell'Europa. Siamo al centro e voilà qua. Per la Svizzera in generale, per me io non lo vedevo neanche come una candidatura ticinese, avevo fatto una candidatura elvetica con ubicazione Ticino.
Sì, per rimettere un po' la Svizzera appunto sul palcoscenico dello sport mondiale. Come si definirebbe Agnès Pierret? Ho trovato delle descrizioni sue: solare, dinamica, ottimista. Ha detto anche una bellissima frase: il mondo è anche di chi sogna, dunque è vero, pragmatica, lei si è definita pragmatica, però forse anche con questa forza della sognatrice.
Sì, ma io sogno, ma sogno con elementi molto concreti comunque, non penso che sono abbastanza realistica, non sogno a cose che non penso minimamente realizzavo, dove non ci sono i presupposti, è inutile pensare a certe cose, non perdo tempo con questo. No, avere dei progetti, dei piani, dei sogni sì, ma devono essere comunque raggiungibili.
Solare, dinamica, ottimista?
Sì, piuttosto il bicchiere pieno che vuoto, sì.
Bicchiere pieno che vuoto,
piuttosto, sì.
E questa è stata una dote che le è tornata utile quando ha dovuto comporre il progetto della Filanda, quando ha dovuto accompagnare questa avventura iniziale, che adesso sembra che la Filanda ci sia sempre stata, però all'inizio immagino che non era così.
Sì, penso che è una caratteristica utile a tutti noi, perché se vediamo sempre solo i problemi, e ci sono tante gente che vedono i problemi prima di vedere, e dopo sì, essere ottimisti vuol anche essere disposto a prendere un certo rischio. Il rischio fa parte della nostra vita, il rischio zero non esiste. Io non sono una giocatrice, dunque non faccio sport estremi, dunque rischi sempre calcolati, ma è questo che ci fa andare avanti, prendere certi rischi, dunque pensare, sognare sì, e prendere i rischi a piccole dose per arrivarci. Vuole anche dire se è pronto a dover dire no, questo non funziona, non va bene, rifacciamo, rimettere il suo mestiere sul tavolo.
Sì, rimettere in discussione l'idea che si è avuto e riconoscere che magari non ha funzionato. Dal suo percorso professionale emerge il profilo di una grande lavoratrice. In diverse interviste che ho letto lei dice: lì ho lavorato tantissimo, ora sono contenta in un certo senso anche di lasciare perché ho veramente lavorato duramente. Ma dove ricarica le batterie, Agnès Pierret?
In giardino, facendo giardinaggio, lavoro in giardini, non riesco bene a far cose, a far niente, non è facile. Audiolibri, tanti.
In che lingua, visto che ne sa diverse?
In inglese, in tedesco, in francese generalmente, uno delle tre.
L'italiano è rimasta la lingua del lavoro,
sì,
dunque?
Sì, sì, per me sì. L'italiano è la lingua del lavoro. Ho letto un po' in italiano per imparare l'italiano, mi ricordo che leggevo Andrea Vitali, perché era leggevo questo per imparare, penso che li ho letti tutti, almeno quello di fino a 4-10 anni fa, ma se no no, l'italiano è la lingua del lavoro. Passo, non è rilassamente, ma comunque passo una parte della giornata a ascoltare l'attualità. Anche là ci tengo a ascoltarla in diverse nazioni per farmi un quadro generale della situazione. Io sono convinto che quello che succede oggi a Londra un giorno succederà in Ticino, quello che succede oggi a Berlino, e anche che siamo estremamente interdipendenti. Quando la Fed alza un tasso di interesse o la Banca Europea lo fa, sappiamo che dunque l'economia è importante e è terribilmente interconnessa, dunque una parte del mio tempo va anche a questo, se no il giardino, oggi i libri, sì, la TV.
Lei è ancora una di quelle che guarda la televisione?
No, io seleziono un numero di programmi che la interessa, dice, no? Che sì. Downloado, sì. O come si dice?
Sì, scarica.
Che
sì.
Scarico e dopo non guardo mai, quasi mai la TV in diretta, a parte il ciclismo, le gare che mi interessano.
Al ciclismo lo segue? È rimasta una sua...
No, non lo seguo in modo, no, non sono... assolutamente più al contempo prima, ma ci sono quando c'è Paris-Roubaix, io mi metto là a lavorare al tavolo del salotto e metto Paris-Roubaix, non posso non guardarmi, se non posso per una ragione professionale ci sta, ma anche il Tour de France, il weekend eccetera, quando sono a casa lo guardo, certe gare.
Segue anche altri sport o
no,
diciamo, come sport no. Il ciclismo è rimasto da qualche parte il suo interesse?
No, sì, sono proprio un po' negato nei sport, devo dire. Che penso...
Non nella gestione sportiva però, quello, quello no. Allora, la Filanda di domani, i prossimi 5 anni, non ama fare i piani ma probabilmente... festeggiando questo anniversario, magari nel vostro team vi siete detti qualcosa come dovranno essere i prossimi 5 anni?
No, penso che ci siamo detto che abbiamo fatto bene di continuare ad adattarci dal 2018 ad oggi. Noi siamo comunque consapevoli che cambiamo, non rivoluzioniamo, ma cambiamo costantemente cose e che questo per sopravvivere dovremo continuare a farlo. Ma come tante altre aziende, come tanti altri sì, servizi, ci si adatta, ci si rinnova, noi ci rinnoviamo anche da un punto di vista di decorazione. Per fortuna una collega che è bravissima sull'arredo, disposizione di spazi eccetera, qualcosa che io assolutamente non so fare, e ci teniamo a rinnovarsi, siamo un luogo, l'ho detto, di ritorno per le persone, dunque è anche bello rinfrescarsi, cambiare.
Sì, dare l'impressione alle persone che si ritrova quello che si è lasciato, ma anche qualcosa di nuovo.
Non si può mettere lo stesso abito a Natale e a Pasqua, diciamocelo, la stagione, le stagioni, Non siamo un spazio neutrale morto, siamo uno spazio vivente. Anche lo spazio, grazie alla mia collega, è vivente, è importante.
Sì, non l'abbiamo forse sottolineato, magari per chi non è stato alla Filanda, è già in origine uno spazio molto, molto interessante, molto bello, molto arioso, e dunque già quello invita molto, no? Diciamo la struttura forse vi ha anche facilitato, o forse per portare avanti un progetto come quello della Filanda ci vuole una struttura di questo tipo.
La struttura ci ha facilitato sì e no, perché la Filanda è un edificio fondamentalmente estremamente buio e per fortuna abbiamo avuto un'architetta bravissima, France Aguet, che ha saputo far sì che oggi la gente viene là e dice è bello, tanta luce. In realtà è un edificio buio, lei ha sì provato di rimediare facendo qualche pozzo luce, ma non lo è. Scelte dei colori eccetera fa sì, dell'illuminazione fa sì che la gente sovente ci dice è bello e luminoso, non lo è. Per qual era l'altra parte della domanda?
Sì, no, però lo spazio è molto generoso,
lo spazio, molto spazio era un grande magazzino, sì, diciamocelo, era una manorra, non è un segreto per nessuno, a Mendrisio lo sanno tutti, e dunque perpetuiamo la tradizione di un grande magazzino che deve rinnovare l'offerta alla clientela, non può vendere gli stessi maglioni per 3 anni, perpetuiamo questa tradizione, o lo può anche fare ma le deve mettere in scena altrimenti.
In un altro modo,
perpetuiamo questo. Per noi adesso lo scopo e la speranza è che l'utilità, perché noi percepiamo il fatto che la Filanda è utile alla comunità, e di rimanere altrettanto utile alla comunità per un altro 5 anni o più, se possibile.
Grazie Agnès Pierret di essere stata a Mille Voci, ricordo direttrice della Filanda e responsabile dell'ufficio sviluppo economico della città di Mendrisio. Grazie davvero e allora buona e lunga vita alla Filanda e al team femminile che lo dirige. Accanto a me c'è già Antonio Bolzani per una nuova puntata di Controcorrente. Da Isabella Visetti un buon proseguimento di giornata.
No, devo dire. Grazie anche da parte mia e buona giornata a tutti.